mille cose da dire.
Wow, siamo di nuovo online!
E state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast di Unice Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E oggi Milena ci parlerà di un autore che a quanto pare le piace particolarmente. Lui è Piero Chiara. Cosa ci vuoi parlare?
Io parlerò di Piero Chiara e comincio a dire che avremo anche un ospite davvero speciale.
Ma non riveliamo subito, vero?
Sì, perché è talmente speciale che vogliamo fare rosolare un po' i nostri ascoltatori. E quindi inizierò a parlare di uno dei miei grandi amori letterari. Piero Chiara, cosa mi vuoi chiedere, Paolo? Perché se io comincio a parlare a bomba, stiamo qua fino a Natale, quindi direi che oggi mi dovrai arginare più del solito.
Cercherò di fare del mio meglio, ho già preparato anche pietre e tronchi come facevano i castori per arginare, quindi non ti preoccupare. Comunque, Piero Chiara. Allora, intanto andiamo a vedere un po' la sua biografia, perché potremmo partire subito dai libri che ha scritto, ma sarebbe come non capire perché li ha scritti. Quindi, biografia di Piero Chiara.
Ok, va bene, ti concedo la biografia di Piero Chiara, anche se io detesto parlare degli autori partendo dalla loro vita, perché in questo caso specifico è davvero molto importante. Io non ripercorrerò tutte le sue tappe di vita per non farvi addormentare, poi comunque potete trovare le informazioni in qualunque manuale di letteratura. Però voglio dare dei flash, dei frame della sua vita che sono fondamentali per poi capire quella che è la sua arte, il suo tipo di narrativa. Il nostro Piero Chiara ebbe una vita davvero avventurosa e certo non una vita da regolare, se così si può dire. A scuola era un discolo, studiava poco, come si dice qui a Milano, bigiava, cioè marinava la scuola, preferiva andarsene a zonzo per il suo paese, la sua cittadina, ovvero Luino, sulle sponde del Lago Maggiore, e quindi ebbe un iter scolastico davvero travagliato. Cambiò spessissimo istituto, fu addirittura bocciato in terza elementare, quando ancora si poteva essere bocciati alle elementari, e poi proseguì il resto del suo itinerario di vita sempre tra frequentazioni, diciamo, per l'epoca poco raccomandabili. Amava andare nelle bische, amava molto le donne, addirittura si racconta che una volta fu colto in dolce compagnia mentre era in ufficio e per questo fu messo a riposo per qualche tempo. Girovagò per l'Europa, fece dei corsi di pugilato perché era un uomo abbastanza gracile e voleva fortificarsi. Insomma, sperimentò su di sé una vita certo non ordinaria. E perché questo è interessante dal nostro punto di vista? Perché lui dice una cosa che io amo ripetere spesso e nella quale credo moltissimo, cioè che lui, prima di mettersi a scrivere, prima di scrivere dei romanzi che ebbero poi una larghissima fortuna perché fu un vero e proprio bestseller, volle sperimentare la vita su di sé, e lui faceva un paragone molto calzante. Lui si paragonava a quei medici dell'antichità che provavano le medicine, o addirittura in tempi più recenti i vaccini, su di sé prima di sperimentarli sugli altri. E io ritengo che, quantomeno gli autori che io amo di più, sono autori che prima che scrivere hanno vissuto molto. Ne cito uno su tutti, e tu sai che io lo amo in modo particolare, Bukowski. Io che sono abbastanza critica nei confronti di tutte quelle scuole in cui si insegna a scrivere, si insegna a diventare un romanziere, credo che la più grande maestra sia proprio l'esperienza di vita. Questo non vuol dire che uno deve fare per forza delle esperienze roboanti, ma deve vivere davvero, deve vivere in modo profondo quelle che sono le emozioni.
E infatti questo era molto importante, per quello che ti ho fatto parlare della vita prima, perché se no non si sarebbero potute capire alcune caratteristiche delle sue opere. In effetti quello che dici è molto vero. gli scrittori del passato, gli scrittori che noi abbiamo spesso come riferimento, come totem, non è che abbiano necessariamente fatto una scuola per scrivere, ma sono persone che hanno detto adesso comincio a scrivere, e forse la loro scuola è da autodidatti, anche leggendo molto. Quindi ti chiedo, ci sono degli autori che hanno permesso a Piero Chiara di avere una sua formazione, che sono da considerarsi come una sorta di preparatori di quello che poi è diventato Piero Chiara?
Allora, sicuramente Piero Chiara era un intellettuale onnivoro, lui si cibava di libri in biblioteca, e anche qua c'è un paragone con il caro Bukowski, che scherzosamente dice che andava in biblioteca perché aveva freddo, perché era un barbone e non sapeva dove andare a rifugiarsi quando soffiava il vento particolarmente forte, ma noi sappiamo tutti che invece andava a leggere come. Ecco, anche Piero Chiara si rifugia nelle biblioteche, legge moltissimo e viene colpito, folgorato soprattutto dai grandi francesi, primo tra tutti Baudelaire, e non è un caso se poi si leggono le sue opere. Poi abbiamo anche gli altri grandi, però diciamo che volendone dire uno, io citerei sicuramente Baudelaire, più che altro come mood, perché poi non è che tenta di scimmiottarlo in nessun modo, però questa vita bohemienne vissuta davvero, non per fare finta di fare gli scrittori con il paparino che ti paga l'affitto in una soffitta a Montmartre, vissuta proprio la sofferenza vissuta addosso, questa li accomuna moltissimo.
Beh, c'è poi un altro aspetto che secondo me è molto importante, che si ritrova poi in questa letteratura, ed è che lo sguardo disincantato che porta poi anche a una sorta di ironia nei confronti della vita.
Sì, io prima nella biografia ho omesso di dire una cosa molto importante. Piero Chiara, è vero, è nato a Luino, però suo padre aveva origini siciliane, e poi ne parleremo in qualche modo di queste sue origini e di questa sua famiglia, e qui vi do un indizio. In realtà però in Sicilia sì, andò a fare dei viaggi, ma non visse mai per lungo tempo. Ma io, leggendo i suoi racconti e i suoi romanzi, ho proprio trovato quella che posso definire una vena di sicilianità. Non so qua a che punto lui ne fosse consapevole, ma agli occhi di un critico spiccano alcuni temi, tra i quali appunto l'ironia e lo sguardo ironico soprattutto. Lui era un grandissimo osservatore di ciò che gli stava intorno e soprattutto della varia umanità che lo circondava. E qui viene naturale, quasi automatico, associarlo ai grandissimi siciliani dell'Ottocento e del Novecento, ne cito soltanto alcuni: Capuana, Verga e ovviamente Pirandello, tutti accomunati da questo desiderio di rappresentare personaggi che sfuggono alla macchietta in sé, perché rappresentano proprio tipologie di uomini all'interno dei quali il lettore bene o male finisce per ritrovarsi, e quindi parlare del particolare diventa parlare anche dell'universale. Questo tema dell'ironia che si ritrova sempre in Piero Chiara, con la beffa, con lo scherzo che può essere degli uomini o addirittura del destino, lo lega in modo strettissimo ai suoi predecessori siciliani.
Ma se noi andiamo a vedere quello che tu stai dicendo, significa che Piero Chiara, come appunto i grandi autori del passato che tu hai citato, è un grande osservatore degli uomini. Cioè, di fatto, e questo penso sia una cosa che si può consigliare a chiunque voglia intraprendere, tra l'altro, la scrittura come una propria arte espressiva, osservare, che poi è anche una parte del vivere, deve essere fondamentale come primo passo per poter poi scrivere. Quali sono gli aspetti degli uomini, degli esseri umani, che Piero Chiara mette più in risalto nelle proprie opere?
Ovviamente i difetti, quelli che è più gostoso descrivere, e addirittura in uno dei suoi romanzi più riusciti, che è Il piatto piange, nel quale, come denuncia il titolo stesso, parla delle bische, descrive proprio questi uomini rintanati negli scantinati che si rovinano, che passano le nottate, che giocano al posto di vivere, che vanno nei bordelli, e lì c'è anche una rappresentazione davvero quasi magica di questa tenutaria di bordello che è una madre ancestrale che abbraccia un po' tutti e poi purtroppo a un certo punto muore. Però sicuramente lui veniva attirato dagli inetti, dagli scarti della società, non certo dai cosiddetti vincenti, perché come si sa, come ha testimoniato la letteratura del Novecento in generale e del Novecento italiano in modo particolare, l'inetto è in realtà il personaggio più interessante. Perché? Perché noi lo possiamo vedere come il fallito, ma in realtà è la società che ha fallito con lui, e quindi da outsider assurge invece a una personalità quasi, è vero, di antieroe, ma pur sempre eroe contemporaneo. E questo tema torna prepotentemente all'interno dei romanzi di Chiara.
Ma sicuramente molti conosceranno anche le trasposizioni cinematografiche, e ti faccio una domanda precisa: qual era il rapporto di Chiara con il cinema? Perché da qualche parte ho letto che ha anche recitato.
Sì, ha anche recitato, lui ha proprio vissuto il cinema come sceneggiatore, ma anche come attore, come comparsa, l'ha masticato, era un tipo di arte che gli interessava moltissimo, e questo si nota poi anche nei molti film che sono stati tratti dai suoi romanzi. Sicuramente il più famoso di tutti è La stanza del vescovo di Dino Risi, che è del 1977, che è un film anche abbastanza famoso, che ha una fotografia spettacolare nella quale viene appunto rappresentato in modo davvero poetico quello che è il Lago Maggiore, che è uno dei luoghi ovviamente più amati da Piero Chiara. E anche qui mi piace sottolineare come tu prima parlavi, chi magari tra i nostri ascoltatori vuole iniziare a scrivere, vuole fare lo scrittore. Ecco, secondo me scrivere di qualcosa che si conosce è molto interessante. Si può pensare di fare tutti i Salgari e quindi di ambientare lontanissimo nel tempo, anche nello spazio, i nostri racconti e i nostri romanzi. Questo è molto pericoloso e molto difficile, mentre raccontare del proprio territorio, non solo all'inizio, quando si inizia a scrivere, è più semplice, ma spesso e volentieri anche alla lunga è più autentico. E quando si leggono i romanzi di Piero Chiara si sente proprio l'umidità del lago che entra nelle nostre ossa. Poi io ho un amore particolare per quel lago e non so fino a che punto io lo amo perché ho letto Piero Chiara o amo Piero Chiara perché amo il lago. Quindi c'è, diciamo, questo dialogo tra i luoghi e la narrativa che trovo molto interessante.
Credo sia giunto il momento di cominciare a far apparire dal nostro magico palco l'ospite. Sì. A te l'onore.
Vi presento Luigi Chiara, che, come avrete capito dal cognome, è un parente di Piero Chiara, diciamo così, un nipote. Ben arrivato, Luigi!
Ciao, grazie Milena, grazie Paolo per l'accoglienza, per il rombo di tamburi con cui mi avete accolto. Peraltro immeritatamente, nel senso che le parentele capitano, uno non se le sceglie, però in questo caso sono, devo dire, particolarmente contento ed orgoglioso di questo legame, seppur lontano, seppur sfumato, seppur distante nel tempo, che in qualche modo mi unisce all'autore. Intanto devi consentirmi un ringraziamento. Un ringraziamento non tanto e non solo per l'opportunità che mi dai di parlare, di fare una sorta di tuffo nei ricordi per me, ma soprattutto un ringraziamento per la grande opera che tu stai compiendo in favore di Piero Chiara, in favore di una riscoperta, di una valorizzazione di un autore, ahimè, oggi forse un po' dimenticato, un po' trascurato, che, vabbè, ma io sono un po' di parte, considero uno dei capisaldi della letteratura italiana del Novecento.
Lo è Luigi, lo è. Solo che ha avuto la fortuna di essere molto noto in vita, cosa che non capita a tutti gli scrittori, e pur essendo rimasto un nome, dal punto di vista critico anche della critica letteraria, non è valorizzato abbastanza. Ma io sto lottando con i denti e con le unghie perché risalga la china. Senti, raccontaci un po' di questo tuo zio, di come era percepito in famiglia questo zio così famoso.
Esatto, dici bene, com'era percepito, nel senso che, vabbè, ovviamente anche per chiare ragioni anagrafiche, io ho un ricordo appena sfumato della persona, della figura di Piero Chiara, ricordo vagamente di averlo incontrato una volta da ragazzino, ma questo credo che non sia particolarmente significativo per chi ci ascolta. Forse è più significativo, come dici tu, la percezione che noi da parenti della originaria natia Sicilia avevamo di questo zio famoso di cui sentivamo parlare, vedevamo i film, avevamo l'intera collezione dei libri nelle nostre case. Ebbene, devo dirti che il nostro rapporto era un po', come dire, di orgoglio ma quasi di malcelato pudore, un po', come dire, una sorta di pudore a parlare, a mettere in piazza la parentela, quasi come se fosse un qualcosa da tenere segreto, nascosto, un po' per certi versi anche per quella che è la poetica di Piero Chiara, cioè lo stile, l'approccio, il modo di raccontare. Per certi versi, io vengo insomma, da una famiglia siciliana di valori tradizionali, no? Per cui determinate tematiche erano quasi scabrose, incuriosivano, stuzzicavano, ma non se ne parlava, soprattutto con i genitori, con gli zii, figurati. Facevamo un po' il passaparola con i miei fratelli, ci passavamo i libri. Ricordo che abbiamo letto e riletto, avremo letto centinaia di volte, per citarne uno, La spartizione. Che probabilmente tra i tanti è uno dei più stuzzicanti e pruriginosi, ma facevamo fatica a parlarne e a commentarne, salvo quando veniva a trovarci in estate la nostra cara zia Lucia, sorella di mio papà, e per inciso insomma la parentela, al meglio della ricostruzione dell'albero genealogico che siamo riusciti a fare dopo tanti anni, è di una parentela in linea laterale, per cui il mio papà era cugino di Piero Chiara, e per cui quando arrivava la zia Lucia, che conosceva e frequentava Piero, e con lei riusciamo a parlare tranquillamente, consapevoli del fatto che lei appunto aveva una frequentazione con Piero Chiara, si vedevano regolarmente, si scrivevano, ma lei era la zia continentale, anche lei nata e cresciuta a Resuttano, come mio papà, come la mia famiglia, come il papà di Piero Chiara. Resuttano, piccolo borgo di 2000 anime difficili, si direbbe oggi, in provincia di Caltanissetta. E appunto dicevo, con la zia se ne parlava, perché lei era un po' quella letterata, era quella che viveva in continente, nel continente, e per cui era più avvezza, se vogliamo, a determinati mood tipici della scrittura di Piero Chiara.
Avere un parente così comunque diventa a volte un fardello e a volte invece è un piacere. Alla fine penso che le letture vi avessero dato comunque una visione di questo parente lontano, quasi vicino, che
sì,
lo portasse in casa, no?
Lo sentivamo vicino, lo sentivamo qua in casa, e a me piace ricordarlo soprattutto per probabilmente il più atipico, la più atipica delle sue opere, che è Con l'affaccio per terra. Un racconto lungo e una serie di altri racconti ambientati appunto in Sicilia, diversamente da tutti gli altri che appunto sono ambientati nei paesaggi lacustri tanto cari a Milena. Con l'affaccio per terra ricorda di un suo ritorno in Sicilia. Piero Chiara in gioventù, quando era, come dire, ancora un figlio di famiglia, era solito ogni estate fare questi lunghi avventurosi viaggi, la famiglia faceva questi lunghi avventurosi viaggi che duravano anche giorni interi dal profondo nord al profondo sud. E, dopodiché ovviamente crescendo questi viaggi della speranza di ritorno non sono stati più compiuti. Ecco, lui ne ha compiuto un anno a distanza di anni, proprio sulle orme dei viaggi da ragazzo, proprio andando alla ricerca della sicilianitudine che lui sentiva in qualche modo dentro di sé, ma che probabilmente non aveva assimilato fino in fondo. È tornato alla ricerca, ha parlato dei luoghi della gioventù, ha parlato dei luoghi dell'infanzia, con accenti che ai più siciliani, che si sono riconosciuti nel romanzo, sono apparsi quasi una critica. Se c'è una cosa che i siciliani sanno di loro stessi è che sono pieni di difetti e di tanti vizi, oltre che di tante virtù, ma dei loro difetti e dei loro vizi ne possono parlare soltanto loro stessi, non è consentito ad altri parlarne.
D'altronde questa è una caratteristica molto, molto italiana in qualche modo, no? È un po' i panni sporchi si lavano in famiglia.
Si
però
lavano sempre in famiglia.
E guai a fare fuori tutto.
Io sono molto grato. Anche i luinesi si erano arrabbiati moltissimo, ad esempio quando era uscito il piatto piange, perché molti si erano riconosciuti, certo, e sì, non sì, erano affatto contenti. Quindi questi poveri scrittori, per quanto cerchino di camuffare, poi in realtà la tentazione di rappresentazione della realtà, anche per quelli che fanno i più grandi voli pindarici, è talmente forte che qualcuno devono scontentare per forza, a nord e a sud.
Ma sì, è un po', come dire, la difficoltà di una presa di coscienza, perché in verità, come tu, Milena, hai sottolineato, parlando anche così, con ironia, appunto con questo grande tratto di ironia dei vari personaggi, mettendo in luce i difetti, talvolta mettendo anche alla berlina alcune figure descritte, in verità lui non fa altro che avere una grande compassione verso le persone, i personaggi che tratteggia. Non c'è mai un atteggiamento di giudizio. No. Lui descrive, narra, poi lascia al lettore di poter giudicare.
Sì, perché lui si sente uno di loro, come diceva Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Cioè, in realtà, poi quando uno si rispecchia nei propri personaggi, è indulgente nei loro confronti.
Milena, mi sa che questa volta calo di zuccheri ce l'ho io.
Sì, ti abbiamo stroncato a colpi di Piero Chiara.
No, è che lo ascolterei per ore, infatti spero che con buona pace di chi ci ascolta noi si possa continuare a conversare alla fine di questa trasmissione. Ma purtroppo abbiamo il tempo limitato e quindi è giunto il momento di chiudere. Quindi di dire a tutti che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Siamo su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, cosa devono fare?
Ci devono scrivere su radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Ringraziamo ancora tantissimo Luigi e vi salutiamo.
Grazie, grazie a voi.
Ringrazio anche Milena per averci parlato di Piero Chiara. Ciao.
Ciao.